presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone stonate, quelle che steccano, sono calanti, senza fiato, quelle finora confinate a cantare nell'abitacolo della loro auto o nell'intimità della doccia, quelle che canticchiano sommessamente perché non sopporterebbero gli sguardi imbarazzati e giudicanti di chi hanno intorno, quelle che da sole si perdono tra le note, non riescono ad agganciare quella giusta, quelle che hanno una melodia in testa, ma ne cantano una irriconoscibile. Questo martedì 23 giugno è tutto per voi che siete pronti a stemperarvi nella voce potente di un coro, che questa sera verrete alla fermata Argonne per diventare argonauti e cantare insieme agli amici della nave e ad altri 107,6 ascoltatori e ascoltatrici. Per voi, marinai e pirati, pronti a gonfiare le vele a ugole spiegate.
A ugole spiegate!
Si è capito che questa sera si fa cantare?
Ah, ma alza il pappafico!
Ammaina la vela!
Ammaina la vela, le ugole spiegate sul via l'Argonne. Siete pronti? Siete pronti?
Ma sì, direi di sì. Cioè, in questo momento in realtà no, però conto che verso le 8 più o meno sarò pronta.
Ieri ho fatto un talmente dentro e fuori da questa fetida aria condizionata, che però ovviamente qua dentro è inevitabile, dentro uno studio chiuso senza finestre, che ho mal di gola e raffreddore.
Questa mattina ho la voce bassa anch'io.
Vabbè, e canteremo
così,
ci metteremo in scia. Ci metteremo
sì.
In scia. Beh, con
ci
tutte
saranno
tutti.
Ben più tonanti di noi.
Allora, ho visto che c'è gente degli altri cori che sta cercando di buttarci dentro bar, sprizzini, fanno di tutto per
accaparrarsi il pubblico.
Guarda, allora noi non abbiamo bar e sprizzini,
purtroppo
lo dico già.
No.
Abbiamo dei simpatici campi da ping pong.
Sono le fontanelle,
ci sono i giochi, c'è un po' di verde, ma poi portate voi qualcosa, no?
Sì, ognuno si rifornisca come preferisce.
Chi arriva da vicino, un bel termos fresco, condividiamo dei bicchieri biodegradabili e via andare.
Bravo.
Che dici?
Mi sembri molto saggio, Claudio.
Guarda, la prospettiva io vorrei... Mi sono svegliato così, vuoi saperlo?
Voglio saperlo.
Hai presente?
No.
No, perché noi stasera... Cioè, cos'è che dobbiamo cantare, Cinzia Poli?
I grandi classici della musica italiana.
E quindi? Pa, 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 pa. Quello è uno.
Sì.
E poi?
Generale.
Na, 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 na.
Sì, quello.
Guardi quei ritornelli. Chabot. E poi?
Bougé.
No,
e poi? Poi dobbiamo cantare Azzurro. Eccolo qua.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Per me mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sí. fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro. Senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.
Al treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario
Van. Allora, prima segnalazione oggi su, ho trovato su un paio di quotidiani interviste al premio Nobel per la letteratura del 2021 Abdul Razak Gurnah, 77 anni, e c'è sia sulla Stampa, ma ve lo leggo da Anna Mangiarotti sul Giorno, perché poi dalla Stampa prendo altre cose. È venuto in Italia perché è ospite della Milanesiana e poi perché ieri è stato insignito del premio PEN Italia Alberto Moravia. Pavia, città di provincia con l'università più civile del mondo dal 1361. Oggi alle 21, Mondi e Desideri, il tema dell'incontro organizzato dalla Milanesiana in trasferta a Pavia. La star è il Nobel per la letteratura 2021, Abdul Razak Gurnah, insignito ieri anche del premio PEN Italia. E dice, il PEN Club è dal 1921 la più antica associazione internazionale di uomini che usano la penna per la libera circolazione delle idee e per la libera critica al potere, denunciando abusi e menzogne. Presidente Alberto Moravia dal 1959 al 1962. Tra gli anni 50 e 60 è ambientato il romanzo Dotti, che La nave di Teseo ora pubblica in Italia, ma lo ha scritto nel 1990. Tutto ambientato in Inghilterra, dove io arrivai a 16 anni nel 1967 fuggendo da Zanzibar, paradiso turistico oggi. Allora scappavo dalle violenze scatenate subito dopo l'indipendenza e la cosiddetta rivoluzione di Zanzibar. Protagonista una giovane donna, battezzata Dotti Badura Fatima, un nome influenza il destino? Intorno ai suoi bellissimi nomi, Dotti si inventa racconti appassionati per sfuggire a una vita difficile. E il nome Abdul Razak ha segnato la sua vita. Abdul, comune prefisso, significa servo o adoratore della divinità a cui è accostato. Nel mio caso, servo del misericordioso, uno dei 99 nomi di Allah nell'Islam. Mi ricorda sempre che sono uno straniero. L'Inghilterra dove vive non è il suo mondo. Piccolo è il mio posto nel mondo, dove tutti ci spostiamo continuamente adattandoci, da sempre nomadi noi umani. Certo, ben conosco Zanzibar, dove vive tuttora una parte della mia famiglia, e ne ho scritto, sarebbe impossibile rinunciare al senso di appartenervi. Nata in Inghilterra, Dottie, dalla pelle nera, fatica a non farsi definire straniera e vorrebbe conoscere le sue incerte origini. Lei e la sorella Sophie e il fratello Hudson sono figli ciascuno di un padre diverso, mai conosciuto, e di una madre che ha tradito la sua origine, perché in segno di sfida con il padre si era spacciata per cristiana e aveva preso il cognome di Balfour, il ministro degli esteri britannico odiato dal padre per avere dato le terre sante agli ebrei ed espropriato i palestinesi dalle loro case. Ho raccolto tanti racconti e confidenze parlando con le persone. Racconto sì le violenze razziali a Notting Hill nell'inverno 1959. Allora bande di londinesi setacciavano le strade alla ricerca di neri da maltrattare, indignati per la tolleranza democratica nell'aver accolto gli stranieri, in realtà già arrivati con la Prima Guerra Mondiale a sostituire i lavoratori portuali combattenti. Tanti sono tuttora in Europa gli stranieri regolari, istruiti, pieni di desideri e con ferite inguaribili, ma con contratti precari. Chissà se Don Alberto Lolli, rettore del Borromeo, cioè l'Università di Pavia, risponderà all'ancora più difficile acquisito sul male ineliminabile dalla storia degli uomini sollevato in sintesi nel romanzo, che ha comunque un lieto fine? Certo, la nascita di un bambino. Questa è un'intervista al Nobel per la letteratura 2021, Abdul Razak Gurnah, oggi sul caffè a cura di Anna Mangiarotti. Il libro è Dotti. Love is in the air, everywhere I look around.
Si sa, no?
L'amore in giro?
L'amore è sempre in giro. Potrebbe sfiorarti e non lo sai. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming. Don't know if I feel safe. But it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Vabbè, già troppa melassa stamattina.
Però così, l'amore non si può fermare perché gira, lo diceva prima anche il premio Nobel Gurna, noi umani siamo nomadi nel loro, nel nostro stesso, per nostra natura. E più o meno di questo parla anche il libro che vi volevo segnalare adesso dal Manifesto, che si intitola Bruciare le frontiere, è un libro di Filippo Torre, l'articolo lo ha scritto Nicola Montagna. Che cosa vedremmo se guardassimo il confine stando dall'altra parte? Si chiedeva l'antropologo Shara Makoshravi. A questa domanda prova a rispondere Filippo Torre, ricercatore all'Università di Genova, nel volume Bruciare le frontiere, rotte, confini e solidarietà della migrazione marocchina in Europa per Meltemi. Il volume segue le traiettorie di giovani migranti marocchini, gli harraga, irregolari e talvolta anche passeur, incontrati in tre rifugi solidali tra Oulx, Cesana e Briançon, lungo il confine tra Italia e Francia. Sono per lo più uomini sotto i 30 anni, spesso senza documenti, che appunto bruciano le frontiere. E lo fanno in due modi, attraversando ripetutamente il confine tra Italia e Francia, sfidando norme e controlli che limitano la mobilità, e bruciando in senso simbolico e materiale il passaporto per nascondere la propria origine e rendere più difficile l'espulsione. Non si tratta di viaggi lineari né di percorsi che portano necessariamente verso i paesi più ricchi del nord. Emerge una mobilità frammentata e discontinua, fatta di tentativi, ritorni, deviazioni, giostrandosi tra vincoli e opportunità, evitare controlli, raggiungere amici o conoscenti, cercare condizioni di vita migliori. Uno degli aspetti più interessanti del libro è proprio questo, mostrare che muoversi non è un'anomalia, ma è una condizione normale per molte persone che vivono ai margini del sistema europeo. Non c'è stabilità, non c'è un punto di arrivo definito che permetta di avviare un processo di inserimento lavorativo e sociale stabile. C'è piuttosto una ricerca continua di equilibrio, che però può sempre sfuggire. Il libro mette in luce anche un elemento meno visibile, ma decisivo, le reti di solidarietà tra persone migranti. Più che legami familiari sono amici, conoscenti, persone incontrate lungo il percorso e associazioni che operano secondo la felice metafora ispirata a Colson Whitehead della ferrovia sotterranea a costituire fonti d'aiuto concreto. Torre evita ogni semplificazione. La solidarietà c'è, ma non è sempre lineare né priva di tensioni. Anche il ruolo dei parenti in Europa appare ambivalente, possono offrire sostegno e orientamento, ma anche limitare la possibilità di rimanere indipendenti. Le persone incontrate alla frontiera cessano di essere semplicemente immigrati e diventano, ribaltando la prospettiva, emigranti, viaggiatori avventurosi su cui concentrano speranze e aspettative di miglioramento. Uno dei meriti principali del libro è quello di smontare alcune idee molto diffuse. Non tutte le persone in movimento vogliono fermarsi il prima possibile, non tutti puntano agli stessi paesi, ma non tutti possono permettersi di scegliere davvero. Le loro traiettorie sono spesso il risultato di vincoli e opportunità che si aprono e si chiudono. Oggi sul Manifesto, questo è Nicola Montagna, che recensisce il libro di Filippo Torre, Bruciare le frontiere, rotte, confine e solidarietà della migrazione marocchina in Europa, per Meltemi.
All through the summers into January, I've been visiting morgues and monasteries, looking for the necessary body parts, limbs and livers and brains and hearts. I'll bring someone to life is what I want to do. I want to create my own version of you. Well, it must be the winter of my discontent. I wish you'd have taken me with you wherever you went. They talk all night and they talk all day. Not for a minute do I believe anything they say. I'll go make somebody life, someone I've never seen. You know what I mean? You know exactly what I mean. I'll take the Scarface Pacino and the Godfather Brando, mix it up in a tank and get a robot commando. If I do it upright and put the head on straight, I'll be saved by the creature that I create. I'll get blood from a cactus, gunpowder from ice. I don't gamble with cards and I don't shoot no dice. Can you look at my face with your sightless eye? Can you cross your heart and hope to die? I'll bring someone to life, someone for real, someone who feels the way that I feel. I study Sanskrit and Arabic to improve my mind. I want to do things for the benefit of all mankind. I say to the willow tree, don't weep for me. I'm saying the hell to all things that it used to be. Well, I get into trouble, then I hit the wall. No place to turn, no place at all. I pick a number between a one and two, and I ask myself, what would Julius Caesar do? I will bring someone to life, more ways than one. Don't matter how long it takes, it'll be done when it's done. I'm gonna make you play the piano like Leon Russell, like Liberace, like St. John the Apostle. I'll play every number that I can play. I see you, baby, on Judgment Day. After midnight, if you still want to meet, I'll be at the Black Horse Tavern on Armageddon Street. 2 doors down, not that far to walk. I'll hear your footsteps, you won't have to knock. I'll bring someone to life, balance the scales. I'm not gonna get involved in the insignificant details. You can bring it to St. Peter, you can bring it to Jerome, you can bring it all the way over, bring it all the way home. Bring it to the corner where the children play. You can bring it to me on a silver tray. I'll bring someone to life, spare no expense. Do it with decency and common sense.
Lui va avanti, lui Bob Dylan, tra i 7 e i 74 minuti, se vuoi, questa canzone può.
Sì, possiamo.
Anche perché se la rimettessi a la ripetizione infinita, secondo me non se ne accorge nessuno.
È diventato un po' Tom Waits invecchiando, il vecchio Bob.
Però è un giro fantastico,
e
questo, no? My Own Version of You.
Arriviamo all'ultima segnalazione di oggi, che è un racconto della scrittrice Beatrice Salvioni, che in questo articolo difende The Catcher in the Rye, ovvero il giovane Holden DJ di Salinger, e scrive così su Repubblica: io Holden Caulfield lo odio, perché dovrei stare ad ascoltare i suoi sproloqui? È un sedicenne arrogante che sta lì a piangersi addosso, guardare gli altri dall'alto in basso e giudicarli nell'ordine bastardi, ipocriti, fetenti, stronzi, maniaci, senza cervello, noiosi. Non prende niente sul serio, è un bugiardo del tipo infido che lo fa per perdere tempo, divertirsi. È pure un po' patetico, si sente così solo, sperduto a New York che implora il tassista di bere qualcosa con lui. Holden Caulfield è il re degli sfigati, degli emarginati, che non riesce a sentirsi a casa da nessuna parte nel mondo e allora quel mondo preferisce vederlo bruciare. E chi a 16 anni non si sente così? Holden Caulfield lo odio perché in quella sua rabbia senza confini né direzione mi ci riconosco. L'ho provata anch'io. E diavolo se ti fa sentire questo irritante ragazzino, che rumore fa l'accartocciato e spaventoso casino che è essere vivi. Lo sono ancora di tanto in tanto, Holden Caulfield, quando mi prende lo sconcerto di abitare in una terra alla deriva, dove non c'è spazio per l'innocenza. Crescendo ho trovato personaggi che mi hanno capita persino di più. Esther di Sylvia Plath nella sua campana di vetro, Modesta di Goliarda Sapienza che fa ciò che le pare e ama chi le pare. Ma prima delle altre c'è stata la voce di Holden, il ragazzetto smarrito che grida contro il mondo. Holden è cinico, volgare, sfrontato. A me non me ne frega niente, ripete. E poi gliene frega tantissimo, di tutto. Non riesce a scollarsele le cose che gli capitano. Jane Gallagher, la ragazza che gli piace, tiene le dame schierate in ultima fila. le anatre dello stagno di Central Park, dove diavolo vanno in inverno. Il maglione a collo alto che indossava James Castle buttandosi dal dormitorio alla Elton Hills, le poesie in inchiostro verde scritte dal fratellino Ally sul guantone da baseball per leggersele quando era in campo e nessuno batteva. Holden narra la storia a ritroso dall'ospedale psichiatrico dove è venuto a stare un po' tranquillo. Holden ce l'ha un immenso dolore, nessuno gli ha mai consegnato le parole per descriverlo. La notte in cui suo fratello Ally è morto, lui ha spaccato a pugni le finestre del garage fino a rompersi la mano. Che te ne fai di quell'amore? Dove lo metti? Che te ne fai della rabbia? Holden sente fortissimo lo sconcerto del mondo intorno a sé, l'assurda banalità dell'indifferenza. J.D. Salinger condensa se stesso nel suo protagonista. Immagina, è il 1944, sei un 25enne sfuggente di Park Avenue. Detesti la bambagia di comodità e moralismo in cui sei cresciuto. Non vedi l'ora di affacciarti alla vita vera. Che la guerra bruci la tua educazione borghese, gli ideali di tuo padre, la tua ingenuità. Ti renderà uomo e ciò che desideri di più, un vero scrittore. E poi, il 6 giugno 1944, ti ritrovi a Utah Beach. Nel racconto inedito La trincea magica, Salinger scrive: sulla spiaggia non c'era niente se non i ragazzi morti delle compagnie A e B e qualche marinaio morto e un cappellano che arrancava qua e là cercando i suoi occhiali nella sabbia. Non ti ci vuole molto a capire cosa diavolo è la guerra. La giustizia divina è cieca, arranca nella sabbia insanguinata a cercarsi gli occhiali. Addio, sparano in testa. Dopo 299 giorni di orrore, ti ricoveri nell'ospedale di Norimberga, con te, dal primo giorno di guerra, i capitoli di ciò che diventerà The Catcher in the Rye, il giovane Holden, pubblicato il 16 luglio 1951. Holden è la voce stracciata di chi torna in un mondo che non riconosce, trascinandosi dietro le proprie macerie. Questo libricino ha ucciso. Chapman, che sparò a John Lennon, l'aveva in tasca. Questo libricino ha salvato vite, a partire da quella del suo autore, un amuleto, il sostegno all'insostenibile. La vita è una caduta libera, abbiamo bisogno di chi ci acchiappi, di un rifugio se viene l'inverno. Troviamo la mano di chi ci sta a fianco, camminiamo insieme in quel campo di segale, consapevoli che da qualche parte c'è l'abisso. E queste sono le parole in difesa, se ne avesse bisogno, della giovane Holden, The Catcher in the Rye di J.D. Salinger, oggi su La Stampa.
So crazy lately, nothing seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing,
di oggi.
Ma questo è l'inno di oggi. Sing. Lui è Travis, magari ce lo riascoltiamo con tutta calma perché è venuta l'ora delle notizie.
Sì, passiamo la linea al giornale radio questa mattina a cura di Alessandro Principe ed Emanuele Valenti. Noi torniamo tra poco con il meteo. Sì.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me.
Continuiamo con le nostre cronache dalla palla di fuoco. Vediamo un po' quali saranno le previsioni del meteo per oggi e beh, magari per i prossimi giorni, vedere un po' se questa sera potremmo godere di qualche raffrescamento, di qualche nube che per un po' ci toglie il sole e ci fa da tendina naturale, ma per saperlo dobbiamo chiederlo al Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese, in particolare a Simone Scapin. Buongiorno Simone.
Sì, buongiorno a tutti. Oggi sarà un'altra giornata ben soleggiata su tutta la regione, abbiamo caldo afoso, specialmente sulla Bassa Padana, con punte di 38 gradi appunto tra Cremonese e Mantovano. In area pedemontana invece le temperature massime saranno attorno ai 33-34 gradi. Nel tardo pomeriggio e sera avremo possibilità di qualche isolato rovescio temporale, ma per lo più su Alpi e Prealpi. La pianura sarà probabilmente asciutta. Anche domani e giovedì proseguiranno condizioni stabili, avremo caldo sempre intenso sulla pianura e sulle Alpi zero termico attorno ai 4.300 metri. Proseguirà la possibilità di qualche isolato rovescio temporale, ma soltanto per lo più sui rilievi.
Mi piace la definizione ben soleggiato, dire non ci saranno zone d'ombra, cioè tutto ben soleggiato, non vi preoccupate. E vabbè, che cosa dobbiamo dire?
Cioè, continuano le temperature, tra l'altro, esatto, a non variare la notte tanto, quindi il caldo persiste anche notturno.
Sì.
No?
La normalità dell'anomalia la dobbiamo prendere per quello che è. Grazie mille a Simone Scapin, grazie, buona giornata e grazie per le previsioni del tempo.
Grazie, buona giornata a voi.
I'm not saying it's your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face. It's a genuinely way, something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. I may say it was your fault, because I know you could have done more. You're so naive, yeah, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face is a genuinely well, something so beautiful. But every time I look inside, I know she knows
you are both, simply be, still up to get me.
The Cooks.
I Cooks. Va bene, va bene. Allora iniziamo con le segnalazioni dai quotidiani. Continuiamo a chiamarla pure emergenza caldo. Tanto, insomma, ogni anno è sempre di più un'emergenza. Ormai direi che è un po' una normalità. Oggi è in prima pagina su Repubblica. L'Europa nella morsa del caldo. Misure straordinarie in Italia, scrivono Amato e Ginori. La Francia è l'epicentro dell'emergenza caldo in Europa, con oltre il 90% della popolazione esposto a temperature estreme. Nel sud del paese due bambini sono stati trovati morti nell'auto di famiglia ed è bollino rosso nel Regno Unito, in Germania e in Spagna. In Italia misure eccezionali, il grande caldo è approdato sul tavolo di Palazzo Chigi. Il disegno legge infrastrutture, anzi decreto legge infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri, riporta in vigore le norme per aiutare le imprese e i lavoratori più esposti alle temperature eccessive.
Daniele Zappalà da Parigi su Avvenire racconta così: ogni costo scongiurare un remake dell'estate del 2023 da incubo quando l'AFA schiaccia sassi, spiazzò la Francia diventando un serial killer di anziani. La colonnina sale, vabbè, in tutto il paese è descritto ieri dai meteorologi come il più caldo del mondo per via degli 11 gradi in più rispetto alle normali medie di stagione. Una Francia in cui, malgrado le precauzioni, si muore già a ogni età di caldo, anche per presunti incidenti, come nel caso commovente di due piccoli rimasti intrappolati ieri in un'auto familiare in Provenza e morti di caldo. Nell'ultima ora ha dominato l'attenzione pure la vulnerabilità dei più giovani, quindi dopo l'annuncio di 13 morti per annegamento lo scorso fine settimana. Drammi legati all'imprudenza, una vigilanza ridotta degli adulti, canali, fiumi, altri specchi d'acqua raggiunti per il refrigerio. È un dato, sai, che notavo anche in Lombardia, Cinzia, l'anno scorso, due anni fa, che aumentano. E insomma, in Lombardia morire annegati è particolare, tra virgolette, sì. Ce ne sono molti nelle estati scorse.
L'Europa sta bruciando, le ondate di calore e quella strage è nascosta, scrive Ferdinando Cotugno oggi su Domani. Nella giornata di ieri solo l'1,2% della terra rischia di essere stato più caldo del punto più caldo in Francia, il Sahara, i deserti occidentali degli Stati Uniti e il Medio Oriente. Lo ha fatto notare il meteorologo del Washington Post, Ben Noll. Il dato restituisce l'eccezionalità statistica dell'ondata di calore in Europa occidentale, la seconda del 2026, e siamo solo a fine giugno. L'Italia è rimasta ai margini, con le punte critiche nelle aree interne della Sardegna e in pianura padana, dove il problema sono le temperature notturne nelle città, che non scenderanno sotto i 26 gradi. La situazione peggiore però è in Francia e Regno Unito. Il caldo estremo sta colpendo territori con infrastrutture e abitazioni meno attrezzate a temperature prossime o superiori ai 40 gradi. Nel Regno Unito solo il 15% delle case ha l'aria condizionata. Per il Met Office è la seconda volta nella storia che il caldo viene indicato come un pericolo per la vita delle persone in salute in un'area che va dal Galles a Londra. In Francia il servizio meteo ha dato l'allerta rosso in 49 dipartimenti, sono state chiuse più di 800 scuole, le ferrovie hanno sconsigliato ai più vulnerabili di viaggiare in treno durante l'ondata di calore, perché non è possibile escludere treni fermi e a lungo su una rete così sotto stress. I morti da ondata di calore sono i più invisibili e difficili da contare, ma l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, li stima in 200.000 negli ultimi 4 anni in Europa. Le ondate di calore sono la manifestazione più lineare del cambiamento climatico, quello in cui causa ed effetto hanno la catena più stretta e innegabile. Più emissioni, più gas serra in atmosfera, pianeta globalmente più caldo, giornate e notti localmente più calde, più spesso, più a lungo e in modo più pericoloso. Secondo il progetto World Weather Attribution dell'Imperial College, negli ultimi 12 mesi il cambiamento climatico ha raggiunto 26 giorni di caldo estremo in più, dove per estremo si intende più caldo del 90% delle temperature locali. Il vero problema è che dire globalmente non rende l'idea di quello che sta accadendo in Europa.
L'Italia, ondate di calore, stop al lavoro, cassa integrazione. Ieri all'interno del disegno legge infrastrutture, siamo a pagina 29 di Repubblica, ieri pomeriggio il Consiglio dei Ministri ha riportato in vigore le norme varate gli anni passati per le imprese e lavoratori più esposti per le temperature eccessive in orari diurni a lavorare all'aperto, come possono essere agricoltori, operai, edili, gli addetti alla manutenzione urbana e ovviamente i cantieri di ogni tipo e soprattutto i cantieri delle infrastrutture. Quindi attenzione, c'è la cassa integrazione per lo stop al lavoro nelle ore più calde, il decreto è diverso per ogni tipo di lavoro, però c'è questa possibilità, non si lavora con questo troppo esagerato caldo.
Cambiamo argomento, parliamo del decreto legge piano casa, ne parleremo anche oggi nei nostri approfondimenti. Leggo dal manifesto: DL piano casa, la Lega piazza il commissario prima della fiducia. Il decreto è ancora in Parlamento, ma le nomine sono state approntate. È stato scelto il commissario straordinario che gestirà l'attuazione di uno dei tre pilastri del piano casa, il recupero di 60.000 alloggi dismessi dell'edilizia residenziale pubblica, l'unica parte del progetto che ha delle risorse certe, ma utili solo per 35.000 case. Salvini è andato a pescare in casa, a coordinare i progetti ci sarà Felice Squitieri, architetto, imprenditore, commissario del VIA, cioè della valutazione di impatto ambientale del Ministero dello Sviluppo Economico, militante della Lega. Gli è stato affidato il compito di censire gli alloggi da ristrutturare e programmare gli interventi che dovrebbero svolgersi da qui a un anno. Il suo compenso potrebbe raggiungere quasi 1 milione di euro. Nominare il commissario prima del voto dell'Aula è un atto di estrema gravità istituzionale, ha attaccato ieri la Dem Valentina Ghio a Montecitorio. Il grosso dell'operazione, a ogni modo, sarà la cosiddetta edilizia sociale per la fascia grigia, cioè per chi ha un ISEE troppo alto per accedere agli alloggi popolari, ma un reddito troppo basso per sopravvivere al mercato, che l'esecutivo, in mancanza di risorse, ha appaltato a costruttori e fondi stranieri. Si tratta delle 100.000 nuove case da costruire nei prossimi 10 anni, allo stato dell'arte, un atto di fede. Il numero, peraltro, non è scritto da nessuna parte nel decreto. Nel passaggio parlamentare del decreto la maggioranza ha garantito l'accesso agli iter veloci, cioè minori oneri di urbanizzazione, bonus volumetrici, autorizzazioni mediante SCIA anziché con permessi di costruzione, anche alle aziende italiane che temevano di rimanere schiacciate dalla concorrenza dei fondi stranieri. Questo decreto è un cavallo di Troia che dietro le semplificazioni introduce un colpo di spugna alla sanatoria del Salva Milano, il commento del 5 Stelle Agostino Santillo.
Ne parleremo dopo.
No? I temi sono piuttosto pressanti e anche inquietanti.
E adesso, per non insistere con questo caldo, perché abbiamo un sacco di canzoni col caldo, eccetera, ne cantiamo una che dice così: la pioggia cade forte su una cittadina monotona.
Va bene.
È presente?
No.
The rain falls hard on a humdrum town. This town has dragged you down. Oh, the rain falls hard on a humdrum town. This town has dragged you down. Oh, no. And everybody's got to live their life, and God knows I've got to live mine. God knows I've got to live mine.
visto che ci toccherà parlare molto di Britain, di Gran Bretagna, di Regno Unito, perché le prime pagine dei quotidiani sono tutte dedicate a Starmer oggi,
e alle sue
quasi
dimissioni.
Tutte, sì. Dove andiamo invece?
Partiamo dalla Latino America, partiamo dalla Colombia, dove ci sono state le elezioni. La Colombia è di Della Espriella, sinistra attenta, mordo duro, ha detto, scrive Simone Scaffidi da Cali. Il mio governo sarà democratico e garantirà il funzionamento delle istituzioni. Con queste parole Abelardo Della Espriella ha celebrato la vittoria al ballottaggio per la presidenza della Repubblica. Poi si è rivolto al suo avversario politico. A Ivan Cepeda dico che avrà tutte le garanzie per esercitare l'opposizione, sempre e quando ciò avvenga nel quadro costituzionale e istituzionale. Quindi ha rincarato le intimidazioni. Glielo dico chiaramente, non provi a fomentare la violenza e si astenga dal seminare il terrore. Stia attento, dottor Cepeda, perché sa bene quanto possa mordere duro il tigre. Quale politico dovrebbe ribadire l'ovvio, il fondamento stesso di qualsiasi repubblica? Il rispetto delle regole democratiche, il funzionamento delle istituzioni, le garanzie per l'opposizione. Un politico che durante la campagna elettorale ha manifestato tutto il suo disprezzo per gli avversari, per i movimenti sociali e per le organizzazioni indigene. Un uomo che ha minacciato di persecuzione giornalisti e attivisti e che ha dichiarato che se fosse stato un paramilitare avrebbe impugnato un fucile e avrebbe avuto le palle per fare il lavoro che si deve fare. Sarei stato un paramilitare di quelli veri, non come Petro, che è stato un guerrigliero da caffetteria, ha commentato ridendo.
Un guerrigliero da caffetteria, peccato che Petro lo è stato e lui no, per cui già qui siamo un po', come dire, nell'universo...
Sì, Marvel.
Sì, Marvel, cioè sono tutti personaggi da mega fumetti, tra lui, Milei, la motosega. Vabbè, andiamo dall'altra parte del mondo, perché Avvenire ci segnala un reportage di Stefano Vecchia che dice questo. L'ondata di licenziamenti in corso da parte di Amazon dovrebbe rappresentare un monito per l'India. I suoi centri di outsourcing come Bengaluru, Hyderabad stanno già risentendo degli effetti dell'intelligenza artificiale sui quadri intermedi e superiori con centinaia di licenziamenti. Un segnale che mentre l'India fatica a superare la soglia di reddito medio-basso, l'intelligenza artificiale incombe sul suo asset maggiore, la densa e giovane forza lavoro. Per i responsabili politici che si trovano a gestire la più consistente popolazione under 30 al mondo, l'intelligenza artificiale potrebbe manifestare un rischio concreto per l'occupazione, i salari, il futuro di molti lavoratori. In passato, d'altronde, nel grande paese asiatico non sempre lo sviluppo economico ha visto un incremento sensibile dell'occupazione, anzi anche quando sperimentava una crescita a due cifre. L'esposizione tecnologica delle professioni che richiedono un livello di istruzione più elevato e che quindi sono meglio retribuite, sono a forte presenza femminile, è alta, ma è un ostacolo per le prospettive di benessere dei 375 milioni di indiani sotto i 24 anni, su cui pesa un tasso di disoccupazione del 18,5%, alla nazione più popolosa del mondo e offerta entro la metà del secolo l'opportunità di arricchirsi prima di invecchiare. Si tratta però di affrontare la sfida dell'evoluzione a partire da un sistema educativo adeguato a sostenere da incentivi e disincentivi. Insomma, l'India non sta conducendo sufficienti ricerche. Per il momento al governo di Narendra Modi, che coniuga ambizioni tecnocratiche e nazionalismo induista, spetta il compito di colmare i ritardi nella ricerca di base, orientare gli investimenti e soprattutto portarli nelle scuole. Ma l'inasprimento delle politiche migratorie di diversi paesi a partire dagli Stati Uniti e l'aumento del costo della vita all'estero spingono molti al rientro. Il paese ha una diaspora di circa 35 milioni di persone e quindi questa massa enorme di lavoratori, di giovani, tutti diplomati e specializzati, troverà, non troverà lavoro e futuro?
Parliamo adesso di Libano, lo facciamo col Fatto Quotidiano, Riccardo Antoniucci, che parla dei contenuti del memorandum di pace. Libano, Israele ora stoppa i militari. Allora, Gerusalemme ha ordinato all'esercito di limitare le attività di distruzione, di demolizione delle case. Dice, i nuovi ordini rivelati da un funzionario israeliano al New York Times dicono espressamente ai militari IDF in Libano di smettere di fare saltare in aria abitazioni e altre infrastrutture e limitano al minimo i cosiddetti colpi di avvertimento, che è consentito sparare contro chi sta rientrando a casa al sud, una delle principali cause di morte per i civili libanesi finora. Tra l'altro Netanyahu ha ribadito: resteremo nella zona cuscinetto.
Tregua in Libano, le macerie restituiscono i cadaveri. Sì, perché Netanyahu ieri ha minacciato, ma da un paio di giorni, scrive Pasquale Porcello dai Beirut sul Manifesto, una calma relativa nel sud e nell'est del Libano permette alla difesa civile di effettuare i sopralluoghi e gli scavi, riaprire le strade in tutti i luoghi inaccessibili per i bombardamenti israeliani incessanti. E cosa trovano? Trovano un sacco di corpi sotto le macerie, ovviamente. Dentro la linea gialla, la fascia larga una decina di chilometri nel territorio libanese, l'esercito israeliano ha raso al suolo, con l'aiuto di compagnie specializzate arrivate da Israele, un centinaio di villaggi, creando scenari in tutto e per tutto simili a quelli di Gaza, cioè solo macerie. Alla notizia venuta fuori il pomeriggio di ieri di un parziale ritiro delle truppe israeliane dai territori occupati in Libano, Netanyahu ha risposto, come avete sentito, che insomma c'è libertà di azione totale per l'esercito, però sembra che sia confermata l'intenzione di per qualche giorno almeno di rispettare il cessate il fuoco e di ritirarsi, forse per permettere le trattative sull'Iran dall'altra parte. Intanto i droni ammazzano 3 persone a Gaza, Michele Giorgio racconta a Ramallah. La protesta è andata sotto la sede dell'ANP ieri da parte di tutti i feriti palestinesi hanno diritto a un indennizzo da parte dell'autorità nazionale, questo indennizzo non arriva più né a loro né ai prigionieri, ai detenuti e così via, e quindi le famiglie sono andate a protestare contro il governo, mentre in Israele nelle colonie viene annunciato dalla ministra dei trasporti Miri Regev che si andrà in tram, si preparano fondi eccezionali per costruire le tranvie per collegare ad esempio Hebron e Betlemme, cioè la grande Gerusalemme.
Sono le 6:58, restituiamo la linea al giornale radio per i titoli principali, noi torniamo tra pochissimo invece con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Eccoci alle 7:03 di martedì 23 giugno, queste sono le prime pagine dei quotidiani, molti, moltissimi, dedicati alle dimissioni di Keir Starmer in Gran Bretagna, come quello di Repubblica, la caduta di Starmer, il premier inglese si dimette dalla guida di esecutivo e Labour, me lo ha chiesto il partito, pronto alla successione Burnham, ex sindaco di Manchester, e Farage invoca il voto anticipato. Poi il giorno, ad esempio, Regno Unito ingovernabile, Starmer se ne va in lacrime.
Eh sì, si dimette Starmer, il messaggero, la Gran Bretagna paga il dopo Brexit, Londra l'addio di Starmer, Corriere della Sera e ancora il Fatto Quotidiano, Starmer, ennesimo KO della sinistra bellicista.
Il Manifesto titola British Museum, la foto è quello dell'ex primo ministro davanti al 10 di Downing Street a Londra, il premier britannico Starmer lascia la guida dal Labour in lacrime a Downing Street e rivendica le politiche che in 2 soli anni hanno bruciato la sua leadership e steso il partito. Liberista e conservatore ha messo sotto attacco la libertà di parola in nome della lotta all'antisemitismo, il rivale Burnham verso il governo, ma per la sinistra moderata la crisi è senza ritorno. Ci sono poi due editoriali, uno è Fallimento totale inseguendo la destra di Mario Ricciardi, l'altro è Le lacrime di coccodrillo del premier di Leonardo Clausi, che racconta l'uscita di scena, riporta le parole di Starmer durante la conferenza stampa di ieri e dice: 6 anni fa ho ereditato un partito laburista in bancarotta politica, finanziaria e morale, mi è stato ripetuto più e più volte che il mio partito era finito. Ci davano per spacciati, ma si sbagliavano. Abbiamo sradicato l'antisemitismo, ripristinato la fiducia nell'economia, nella difesa e nella sicurezza nazionale. E poi, insomma, davanti al numero 10 di Downing Street piange ed elenca i suoi meriti. L'addio del primo ministro delle mille retromarce, lo chiama così Clausi.
Dall'altra parte l'astro nascente, Andy, l'uomo per tutte le stagioni, che vuole cancellare 40 anni di neoliberismo. Luigi Ippolito sul Corriere della Sera parla del re del nord, così viene chiamato, grande comunicatore, un uomo di cui viene detto che ha idee un po' di tutti, cioè che prende le idee che più gli convengono al momento, ha una carriera iniziata a 15 anni addirittura nel partito Labour con gli scioperi della Thatcher, è stato nei governi Blair, è stato ministro della sanità di Gordon Brown, ministro ombra della cultura, fino a conquistare la poltrona di sindaco di Manchester nel 2017, poi per altri 3 mandati. Ha detto che intende fare marcia indietro appunto sul liberismo, la filosofia della sua politica è quella del controllo del pubblico dei servizi essenziali a partire da acqua e elettricità, l'impegno a alleviare il caro vita potrebbe andare a colpire le rendite a partire dai capital gains, le borse non hanno reagito benissimo alla notizia che sarà lui il premier.
Una lettura più radicale è quella che dà Donald Sassoon, intervistato sulla stampa da Marco Varvello, che ieri tra l'altro era ospite all'Orizzonte
di Luigi Ambrosio.
Cambiare leader non risolve nulla, dice Donald Sassoon, alla fine del bipartitismo è la vera crisi. È il complesso messianico di cui soffrono ormai non solo i partiti di destra, ma anche quelli di sinistra. L'idea è insomma che quando le cose vanno male, basti cambiare il leader per risolvere i problemi. Purtroppo è una illusione. Da storico, studioso del socialismo e del marxismo europeo, professore emerito alla Queen Mary University di Londra, autore di una bibliografia sterminata, Donald Sassoon, di illusioni ottiche dei partiti in cerca d'autore, ne ha viste tante. Insomma, è questa.
Il Messaggero, ma così anche come il Foglio, il miracolo della stabilità italiana, titola il Foglio, ma Europa ultima chiamata per Londra, ricorda che la battuta con cui lo storico britannico Neil Ferguson ricordava il cosiddetto Are we Italians? Siamo diventati italiani? Perché? Perché nel Regno Unito, nei 40 anni precedenti, il 2016, momento spartiacque del referendum sulla Brexit, si erano alternati pochissimi governi stabili, negli ultimi anni non durano neanche metà legislatura.
Da quando? Da quando è arrivata la Brexit. Di questo oggi compie 10 anni oggi.
Sì.
Auguri Brexit, il decennio perduto, scrive Marco Bresolin sulla stampa. 10 anni di Brexit hanno permesso ai governi britannici che si sono succeduti di riprendersi il controllo delle decisioni legate alle politiche pubbliche, ma al prezzo di una instabilità politica senza precedenti e soprattutto di un significativo deterioramento economico. A farne le spese le famiglie più povere, le imprese più piccole e soprattutto i giovani. La crescita del PIL è stata tra il 6 e l'8% in meno rispetto alla permanenza in Europa. A 10 anni dal referendum il Regno Unito si scopre più povero, a pagare, lo dicevamo, sono famiglie e la stabilità di governo. Gli analisti dicono che si tratta di una lenta erosione. Gli arrivi di cittadini dal vecchio continente sono calati, in crescita quelli dei paesi della extra Unione Europea.
La verità ha un altro dei suoi titoli, per cui appunto chissà che cosa ne pensa l'Ordine dei giornalisti, la caduta delle SS di sinistra. Le SS di sinistra sarebbero Starmer e Sanchez, perché come vediamo a pagina 6 del Corriere, Spagna nuova tegola per Sanchez, 24 anni al suo ex braccio destro, accusa di associazione per delinquere per l'ex ministro dei trasporti José Luis Ábalos, condannato anche un altro degli vicinissimi uomini del premier per una fornitura di mascherine da 13 milioni di euro durante la pandemia, altri tentativi di corruzione.
Altri quotidiani invece danno conto dei negoziati che sono in corso tra Stati Uniti e Iran, come La Stampa che apre con USA-Iran il patto del petrolio. Trump sospende per 2 mesi le sanzioni a Teheran sul nucleare, gli ayatollah aprono agli ispettori. Questo è il titolo della Stampa.
Trattative a rilento e caos sul nucleare, il tycoon è ottimista, Teheran però smentisce, insomma... grande confusione ancora sotto il cielo, ma il primo round sembra vada agli iraniani, diciamo così, va?
Vi leggo un po' di titoli interni, c'è Paolo Mastrolilli che ne parla su Repubblica, Vance che è lì in Svizzera per i negoziati dice svolta sul nucleare, sì dell'Iran agli ispettori, stop alle sanzioni per 2 mesi, ma il regime dice in realtà le regole per l'accesso dell'AIEA non mutano. Il vicepresidente degli Stati Uniti dice si tratta di una pietra miliare, Trump dice ne siamo tutti consapevoli.
Sì, in realtà sono tornati all'accordo Obama praticamente.
Esatto, da Hormuz ai fondi congelati, il primo round va a Teheran, scrive Gabriella Colarusso, che tocca i vari punti dell'accordo, cioè gli ayatollah conquistano lo sblocco dei soldi. Di fatto sulla navigazione è affermato il controllo delle acque da parte di Teheran, riconosciuta l'influenza su Beirut, e per quanto riguarda le centrali nucleari le verifiche restano quelle pre-guerra.
Meloni, Stati Uniti, alleati strategici, ma Trump attacca ancora l'Italia, fanno di tutto, qui siamo sul Corriere della Sera, nella destra, per cercare di dire che non c'è nessuna lite con gli Stati Uniti, tanto da firmare la Pax Silica, prima tregua Italia-USA, sì di Roma, alla firma dell'alleanza, c'è Tajani che va a Miami a incontrare Rubio a firmare questa Pax Silica, che cos'è? Un'alleanza multilaterale su tecnologia e minerali critici per assicurare le catene di approvvigionamento per l'economia dell'intelligenza artificiale e ridurre le dipendenze dalla Cina. Cioè una roba che gli Stati Uniti vogliono, dicendo che tutti forniscono materiale alle loro industrie, non alla Cina, e che noi firmeremo perché siamo buoni alleati.
E a proposito di rifornimenti, insomma, selettivi, è un appello che arriva, una denuncia più che altro che arriva dal Papa, ed è il titolo di Avvenire, più armi che cibo. L'appello del Papa in visita al programma alimentare mondiale, si nutrono più le guerre delle persone. Intanto le incognite su fondi e fabbriche rallentano la corsa della difesa. Elisa Campisi su Avvenire ci dice che la Germania è arrivata a spendere 114 miliardi di dollari e a superare il 2% del PIL sulla voce che riguarda le armi, target toccato sulla carta anche dall'Italia. La Francia ha approvato una legge di programmazione militare da almeno 413 miliardi di euro fino al 2030, mentre solo negli Stati Uniti la spesa militare totale nel 2025 è stata di circa 954 miliardi di dollari. Tuttavia i proclami politici si scontrano con i costi del debito pubblico, dato che queste spese per la difesa sono finanziate dai governi e dalle emissione di debito. Dal 2022 l'indice della difesa europea era cresciuto di oltre il 40% ogni anno e nel 2025 era quasi raddoppiato, trainato dall'accordo NATO per innalzare la spesa militare dei paesi membri fino al 5% del PIL. Gli investitori hanno iniziato a chiedersi come verrà finanziato concretamente questo riarmo e hanno compreso che convertire i massicci ordini nel settore degli armamenti inutili sarà un processo lento. Le aspettative, in generale, la crescita complessiva degli utili della difesa appare deludente se confrontata con i profitti record del comparto legato all'intelligenza artificiale.
Il Sole 24 Ore, la tassa sui pacchi slitta a ottobre, la tassa da 2 euro sui mini pacchi prevista dal 1 luglio scatterà a ottobre, ieri il Consiglio dei Ministri ha quindi dato ragione alle richieste delle imprese della logistica, d'altra parte invece il governo dice il primo sì al decreto sulla casa, cosiddetto a voto di fiducia, deve andare al Senato, ma c'è già il commissario per le case popolari, è un leghista nominato da Salvini, lavorerà con Invitalia e con la società Milano Cortina, che peraltro è indagata.
È sottotitolo del manifesto, casa agli italiani e poltrona alla Lega, prima del via libera al piano senza fondi, Salvini piazza il commissario e Fratelli d'Italia una norma razzista, ovvero le case prima agli italiani. Sono nel frattempo arrivate le 7:14, passiamo la linea a Roberto Maggioni per la prima edizione di Metro Regione, noi torniamo dopo il giornale radio.